Racconti dalla fine delle terre conosciute di e con Alice Bettolo.
Giorno 34. Il gioco del silenzio non mi è mai piaciuto. Come quando da bambini improvvisamente mi dicevano: con te non ci gioco più, ecco. E nella convivenza forzata di questa meravigliosa pandemia 2020, ritorniamo ad essere bambini. Quelli che ancora hanno i sogni belli e alle volte confusi, di rane pirata che solcano gli oceani in galeoni fatti con il cartone riciclato della carta igienica. Di mondi incantati cresciuti tra i cespugli del giardino di casa. E poi ci si rende conto, giocando al gioco della vita, che qualcosa non ci piace negli altri, ma restiamo zitti.
Anthony walked to his death because he thought he'd never feel this way again. If he goes back to the house, then things would go from bad to worse. What could he do? He wants to remember things exactly as he left them on that funny day. And if there is something else beyond, he isn't scared, because it's bound to be less boring than today. Bound to be less boring than tomorrow. Hillary went to her death because she couldn't think of anything to say. Everybody thought that she was boring, so they never listened anyway. Nobody was really saying anything of interest. She fell asleep. She was into S&M and Bible studies. Not everyone's cup of tea, she would admit to me. A cup of tea she would admit to no one. A cup of tea she would admit to me. Cup of tea, she would admit to no one. But if you are feeling sinister, go off and see a minister. He'll try in vain to take away the pain of being a hopeless unbeliever.
Il gioco del silenzio non funziona, perché serve solamente a costruire muri. Come se domani mattina mi sveglio e c'è un muro di fronte alla finestra della mia camera. E quando attorno a me giocano al gioco del silenzio, sento sempre molta tristezza. E non per me, ma per chi ha cominciato il gioco. Perché non possiamo condividere i nostri sentimenti? Perché alle volte è molto difficile dare forma alle parole che risuonano nel cervello come se fossero echi lontani in montagna. Quello che ho imparato nella lunga carriera dell'università della vita, fatta di capire i silenzi di chi mi circonda, è che la regola da seguire costantemente è quella di ascoltare il proprio cuore. Sì, quella vocina che ci dice «perdona», sussurrata all'orecchio, con i brividi fino alla punta dei capelli. Perdonare. Perché la persona che rimane in silenzio è la prima a sentire dolore e paura, quella che impedisce che le parole possano uscire e prendere forma. Per me la vita non è una partita a scacchi, è più uno scorrere continuo. È quel fiume di cui ci parlano i filosofi e i pensatori di ogni tempo. È il Siddhartha che alla fine si è fermato a guardare il fiume. Credo sia molto saggio fermarsi a guardare il fiume, quando siamo confusi o abbiamo paura. Perché la parola e il silenzio sono entrambi armi molto forti e l'università della vita mi ha insegnato che devo continuare a imparare ad onorare la parola. E questo significa che tutto quello che diciamo o che non diciamo è importante.
E poznava io acá en la ciudad. Esperando a que llegue el apocalipsis, tratando de estar en casa. Todo está calmado por acá. ¿Tú qué cuentas?
La tatuata bella al lavoro non ci va. Ha messo la camicia ma al lavoro non ci va. Quello che vuole altro, altro da questa vita. A consumar le dita per gli altri non ci sta. Padrone mostra il muso, vediamo come sei. Padrone mostra il muso, che lingua parlerai. Da dove arriverai a cercar profitto? Sta certo che il mio tempo stavolta non l'avrai. Se lavori duro, un motivo ci sarà. E se lavori duro, un motivo ci sarà. Che schiavo del lavoro, che schiavo del lavoro. O solo del pensiero, che senza non si può. Ti dico che non vengo a lavorar, non vengo. Starò con la mia bella sul prato a far l'amor.
Voglio girare il mondo, che il mondo è in testa, oh. Voglio girare il mondo, che il mondo è in testa, oh.
E non avrò paura, e non avrò paura. Padrona mia è la luna, e altro io non ho. E non avrò paura, e non avrò paura. Padrona mia è la luna, e altro io non ho.
Però spesso le parole rimbalzano su di un muro di gomma e l'interlocutore mi guarda come una vacca indiana e non mi capisce. Le mie parole sembrano non avere significato, un po' come in un incubo di quando abbiamo mangiato pesante una peperonata la sera prima. E vabbè, con la loro vibrazione e il loro peso, però, le parole hanno una forza inimmaginabile. La stessa che hanno quando metto nero su bianco i pensieri, quelli che si sono accumulati, e che attraverso la parola prendono forma e significato, anche per me stessa che li stavo solo pensando. E la stessa forza ce l'ha nei silenzi. Così, ascoltando le parole che ho nel mio cuore, rompo il silenzio, perché questa convivenza forzata ci sta facendo imparare altre regole nel gioco dei rapporti umani. Regole che possono cambiare, evolvere, e noi possiamo crearne di nuove, come quando si gioca a carte.
Che bonito sono.
E le nuove regole al tavolo delle partite a uno nelle sere che precedono la stagione delle piogge rendono il gioco molto più complesso, ma questo non mi dispiace. In fondo siamo qui, in questo galeone pirata che si chiama comunità. a inventare nuove regole per questa convivenza. Regole che ci facciano crescere e stare bene assieme.
Vamos a cantar. Mariposas de María, yo te voy a regalar.
Si te guardas algo y no lo largas a volar, mariposas de alas de agua, no te quieras escapar. Si te busco no te encuentro, y cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar.
Giorno 39. La sensazione è quella di sentire nel cuore una delusione profonda. Di uscire dal cinema con la piega della bocca all'ingiù, con quel leggero malessere di non essermi divertita proprio lì, sul finale. Eh già, è il finale di questo film, non mi sta piacendo per nulla. Resto confusa su quello che il regista volesse dirmi con questa svolta improvvisa nella narrativa. Quando mi sembrava che finalmente il film stesse raggiungendo il suo apice e quando tutti stavamo con la bocca aperta di fronte al grande schermo e tac, finisce tutto. E senza spiegazioni sugli antefatti e sul perché e sul come i protagonisti risolvono la situazione. Quindi la storia è stata questa. Mi dicono, il film comincia con una pandemia, di quelle invisibili, che creano il panico e la rabbia nella gente. E io ho risposto, ho una trama già vista e lasciami immaginare. Poi cominciano a scarseggiare i viveri, nessuno più produce nulla, si formano le fazioni con degli ammalati di potere come capi. E poi alla fine finiscono per mangiare cibo per cani direttamente dalle scatolette. No, no, questo film è diverso, la gente non si divide, ma si unisce. Ed è così che mi sono lasciata convincere ad andare al multisala. Quaranta bugie. Inizio del film, tipo Andrei Tarkovsky, lento, non dice molto. Titolo, Dissolvenza nera. Immagini di persone che indossano mascherine e guanti. Contatto fisico negato, chiusura delle attività produttive e di vendita. Il mondo si ferma, nessuno lavora. Solitudine, interiorizzare la solitudine e stare lì come pesci rossi a guardare il mondo dalla finestra. tutto come prima, tutto diverso da prima. I governi, gli alieni, le cospirazioni, la grande rete che tutto conosce. L'applicazione obbligatoria per poter essere liberi. Il chip sottopelle obbligatorio per poter attraversare le frontiere. La ribellione delle ciabatte, la ribellione delle persone che seminano coscienze e piante. La ribellione al capitalismo, la negazione del consumismo. L'attesa. Dopo 40 giorni tutto finisce. La gente esce per strada con la pelle bianca dalla quarantena forzata e la morte e la paura originale che hanno conosciuto in questi mesi e tengono i segni nell'anima della presa di coscienza della propria caducità. Speranza e sguardo verso un futuro vicino ma non ancora molto chiaro. Dissolvenza a nero. Immagini di gente che sorride, per strada, nei giardini. Gente felice di avere riacquistato la propria libertà. Nell'ignoranza di quello che hanno perso per ritornare ad essere come erano prima. Fine.